Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music.
Buon venerdì, bentornati qui con noi a Golosi d'Arte. Questo periodo sempre un po', diciamo così, in fibrillazione in vari sensi, ci sono varie cose che nel mondo stanno cambiando, si stanno muovendo e noi non facciamo niente di meno che continuare a muoverci ogni settimana con la nostra puntata. Questa settimana ho portato qui per voi una mia amica. Amica, ci siamo conosciute, non ci siamo frequentate tanto fisicamente, ma forse ci siamo frequentate di più non fisicamente. È qui con noi Patrizia Falcini. Ciao Patrizia.
Ciao Simona, grazie del tuo invito, mi fa molto piacere di essere ospite alla tua trasmissione.
Siamo contenti anche noi di averti qui, Simone, perché... Dicevi, scusa?
No, prego, scusa se... No, dicevo, confermo che ci siamo conosciute in maniera poco da vicino, ma tanto da lontano, ecco.
È vero, è veramente. Poi c'era un libro bellissimo di tanti anni fa che regalai a una mia amica che si chiamava Nessun luogo è lontano e mi piaceva molto perché questa mia amica era di Bologna, ma andò a vivere in Norvegia. E quindi non ci potevamo più vedere, però in qualche modo si è sempre legati, no? Come i famosi, come l'entanglement, no? Adesso parlare di fisica. Va bene, no? Ritorniamo a bomba, perché tu non fai di mestiere la fisica.
Ritorniamo, giusto? Ritorniamo.
Non sei una fisica.
Purtroppo, no, io sono laureata in chimica. Scusa, è andata via un attimo la connessione, per cui ho perso la frase, quindi non so, ho sentito solo la parola fisica, non so se mi stavi chiedendo se ero...
Dicevo, tu non sei laureata in fisica.
No. In passato ho iniziato il mio percorso di studi con la laurea in chimica perché sono appassionata di sapere scientifico, mi piaceva un po' tutto riguardo al sapere scientifico e pensavo così che la chimica mi avrebbe permesso di entrare più addentro nella materia, scoprire i segreti della natura, però è stato un percorso lungo e difficile. Man mano che lo facevo, tra le provette e i laboratori, capivo che non era la strada giusta per me. E quindi pian piano mi sono allontanata da quel mondo e mi sono avvicinata invece al mondo sempre scientifico, ma della medicina, e poi ho preso la laurea in fisioterapia.
Esatto, ecco, ed è per questo che ti ho chiamato. Abbiamo qui a Golosi d'Arte una fisioterapista, giusto? Questo, e tanto altro, perché poi quando si dà un'etichetta si tende quindi a quasi a sminuire la persona, perché non è solo quello. Diciamo, una delle cose tante che sai fare è questa, diciamo, la base, forse la tua, non so, il punto clou, il climax, non lo so.
Diciamo che con la fisioterapia io sono sempre stata appassionata ai movimento consapevole, no? Già da quando ero giovane.
Se lo spieghi un po' cos'è, perché magari non tutti hanno chiaro.
Sì, volentieri, nel senso che in realtà il mio primo amore era la danza, in particolare la danza contemporanea, però ho avuto subito dei grandi problemi alla schiena, alla colonna vertebrale, che mi hanno fatto sì di frequentare l'ospedale, reparto ortopedia già da giovane, perché ho avuto una bruttissima ernia al disco e quindi mentre facevo proprio anche danza mi sono inchiodata un sacco di volte. Quindi entra e esce dal pronto soccorso, ho capito che con la danza dovevo chiudere, nel senso che purtroppo non, il mio corpo, la mia schiena non me lo permetteva. E ho iniziato tardi a fare danza e quindi non avevo la fisicità, l'elasticità necessaria probabilmente. E in compenso ho iniziato a conoscere la fisioterapia, perché frequentavo i studi di fisioterapia, la ginnastica posturale, eccetera. E poi speravo sinceramente di poter riprendere danza, quindi ho iniziato a fare cose alternative nella speranza di riprendere danza. Diciamo che siamo intorno ai 30 anni in quel periodo lì, 28-30 anni. E quindi ho iniziato a fare yoga, tai chi, queste forme di movimento lento che mi permettevano appunto di avvicinarmi un po' ai movimenti quasi della danza contemporanea, no? Quindi ci ritrovavo proprio l'armonia, l'equilibrio, queste figure bellissime, no? Che ci sono. E quindi mi innamoravo anche di quello. Nello stesso tempo sentivo il corpo in maniera diversa, perché nello yoga, nel tai chi, nel qigong ho fatto pochissimo, però sentivo il corpo, cioè mi sentivo padrona del corpo, iniziavo a sentirlo sempre di più, no? Perché nella danza a volte anche nella velocità, o anche proprio perché è un'altra forma, comunque il movimento, a volte non, questa parte della percezione è un pochino trascurata, poi dipende probabilmente anche dalle scuole di danza, eccetera. E quindi lì ho capito che poteva essere una strada, un movimento che mi dava piacere, mi faceva stare bene, mi interessava, e quindi ho iniziato a approfondirlo di più. E poi ho riprovato con la danza, mi sono rinchiodata, al che ho detto va, ok, basta.
Posso fare una domanda? Ti volevo chiedere sul tai chi, perché tu non lo sai, ma ho fatto tai chi anch'io anni fa.
Grande.
Pensa a te. Troviamo continuamente punti d'incontro, non c'è niente da fare. Gira che ti gira, sono solo punti d'incontro. Bene. Ho fatto tai chi, no, ti chiedo se ti ricordi, se non so se quanto tempo fa l'hai fatto, ma se ti ricordi che stile facevi.
No, ecco, infatti stavo per dire, guarda, questo ti blocco subito, perché purtroppo l'ho fatto quando ero a Pisa, avevo trovato, anche perché devo dire ero stata ispirata da un ragazzo che mi piaceva, e quindi nell'inseguimento,
poi il principe azzurro arriva in quel senso lì, che è l'idea che è qualcuno che ti smuove in qualche modo, o qualcosa
che ti smuove. Ma sai che faccio tai chi, ho detto vai, vado a provare sto tai chi, e quindi devo dire che dal punto di vista teorico lì sono, ecco, non trovi in me delle grandi spiegazioni, perché l'ho fatto come pratica e non ti saprei spiegare, no? Non ho approfondito così tanto da poterti spiegare le forme, eccetera. So che diciamo mi piaceva mentre lo facevo, mentre riprovavo anche a casa i movimenti, proprio queste figure, mi immaginavo cosa c'era dietro, no? In ogni posizione, in ogni forma, cercavo di vedere cosa ci potrebbe essere dietro, me lo studiavo, la creavo come una coreografia, ecco, forse lo vivevo ancora con l'idea della danza, anche per quello magari non sono entrata dentro.
La filosofia. Ero solo curiosa di capire se facevi Yang.
Purtroppo no, su questo non mi ricordo, sono passati un po' di anni, e qui a Bolzano devo dire che poi ho preso invece lo yoga come appunto ginnastica mia alternativa insieme alla ginnastica posturale, e quindi ho lasciato la parte del tai chi, e da tanti anni ora seguo la mia insegnante qui, Cristina, faccio yoga.
Adesso poi, punto. Che tipo di yoga? Perché sono curiosissima.
No. Però ecco, ti spiego, nel senso che io appunto la mia ricerca in realtà era non tanto di andare a fondo in queste cose, quanto di trovare degli strumenti che mi permettessero di stare meglio con la schiena, cioè era un obiettivo funzionale, no? Quindi entravo in queste ginnastiche con l'idea di assaggiare, provare, sentire con il mio corpo come reagiva, usare alcune cose e poi portarle nella danza. E per quanto riguarda lo yoga, che penso che sia lo Hatha yoga normale, classico, che segue la mia insegnante, ma quello ho provato anche di vari insegnanti diversi, alcuni tipi di yoga più acrobatici, più veloci, altri più meditativi. L'insegnante che adesso appunto da tanti anni, da più di 10 anni, è una forma che per me va bene, una via di mezzo. Però mi ha portato proprio a sentire sempre di più il corpo e quest'unione mente-corpo, a consapevolezza, no? Che c'è sempre di più. E questa cosa me la sono portata dietro poi quando, facendo fisioterapia, ho iniziato a fare corsi di ginnastica posturale, no? E quindi mi portavo dietro questa cosa di ascoltare il corpo, fare i movimenti e dire com'è, come ci sto, qual è il mio limite, vado sul mio limite e rimango lì. Cioè accettare anche il senso del limite e sentire che se riesci a accettare il limite riesci anche a superarlo. Mentre magari prima, fino a un certo punto, arrivavo sul limite e volevo forzarlo. Perché non lo accettavo, lo rifiutavo, no? E come avevo fatto nella danza, cioè mi sforzavo di fare dei movimenti che il mio corpo non era in grado di fare. E nell'accettazione che ho imparato con lo yoga, lì è stato un bel punto di svolta nel recupero, anche in chiave riabilitativa, cioè accettare il proprio corpo con i propri limiti e da lì partire. Che poi appunto ce l'abbiamo anche col metodo Ongaro e un pochino in tutte le scuole, in tutti i movimenti di crescita personale c'è questo passaggio tremendamente difficile dell'accettazione, no? Che può essere mentale, fisico e questo è stato, ecco, secondo me un bel passo, un bel gradino che mi ha permesso di dire ok, ora ho capito, no? Cioè al di là che poi uno scelga appunto una strada o l'altra, che scegli il Feldenkrais, il Tai Chi, il Qigong, lo yoga, la ginnastica posturale, il Pilates, dove appunto poi mi sono specializzata di più, devi però partire dall'ascolto del corpo, dall'accettazione di quello che senti e poi da lì partire.
E penso che, come dicevi prima tu, no? Anche questo lavoro mente-corpo insieme, in realtà poi accettare il limite significa veramente tanto, sia sul corpo, sì, che su tutto il resto, riuscire, sì, ad accettare il limite, che a volte significa anche semplicemente aprire gli occhi e guardare dove sei, senza chiuderteli dicendo ma no più o meno, ma va tutto bene oppure no va tutto male, in realtà aprire gli occhi e vedere dove sei, sì, da che punto parti, perché d'altronde se uno vuole anche perseguire una strada, qualsiasi sia, è importante che sappia da che punto sta partendo, se no non sa dove andare, giustamente. È molto interessante.
Era persa un attimo la connessione, perdonami, quindi ti sentivo a scatti. Sì, però ho sentito l'ultima parte.
Infatti dicevo, quindi tu da questa parte, quindi hai cominciato ad accettare il limite con lo yoga, ma quando hai cominciato a sentire benefici, anche tu eri partita col discorso della schiena, di una cosa molto fisica, concreta, che spesso poi è il corpo che ci dà dei grandi segnali, che a volte sono dietro altre cose, no? Però il corpo è molto è chiaro, cioè, e non mente, si dice, no? Il corpo non mente, ti dice la verità.
Sì, ecco, con lo yoga quasi subito, nel giro del primo anno già che lo facevo, ho sentito subito i benefici, nel senso che intanto ho imparato a portare l'attenzione al respiro, cosa che con la danza nessuno mi aveva mai segnalato, no? Quindi non conoscevo l'importanza del respiro. E già lì si è aperto un mondo, appunto te che sei appunto insegnante di teatro, eccetera, ne sai molto più di me, e per cui il discorso del respiro, già con quello, cioè riuscire a sbloccare il diaframma, a sentire la gabbia toracica, a sentire il movimento del respiro anche sulla colonna vertebrale, già lì ci lavori parecchio. E forse magari, che so, anche sciogliere quelle tensioni già sulla schiena dava già un segnale, no? Di positivo di ritorno. Imparare a rilassarsi, cioè imparare a sentire quando è un muscolo contratto e quando invece è rilassato. Anche lì, prima cos'era? Magari era una pallina, un fascio di nervi, di contrazione e non riuscivo manco a distinguere, a sentirlo, no? Questa cosa. E sentire invece, ecco, ora sto bene, sono rilassata. Per qualche minuto sono riuscita a rilassare il corpo sul pavimento, a sentire proprio la pesantezza del corpo. Anche quello è una conquista, a sentire quando una spalla è giù e quando una spalla è su, quando stai tutto il giorno con le spalle così non te ne accorgi nemmeno, è dura, no? Oppure dormi anche in questa parte già addormentato così. E queste sono cose preziose che mi sono arrivate grazie allo yoga, sicuramente. Infatti Cristina la ringrazio.
Grazie Cristina.
Girerò il link alla tua trasmissione così.
Sì.
Però devo dire che veramente mi ha aperto un mondo, ecco. E poi da lì, mentre appunto studiavo anche prima, anzi in realtà, di proprio iscrivermi a fisioterapia, iniziavo a conoscere la ginnastica per la schiena, no? Anche con altri fisioterapisti su di me. E anche lì dicevo, cavolo, cioè lo yoga, ginnastica posturale, la back school. Poi ho iniziato io a fare appunto volontariato e ginnastica per gli anziani e quindi un po' imparavo e trasmettevo, no? E mentre facevo ancora il lavoro di chimica, iniziavo a fare come hobby l'insegnante di ginnastica per gli anziani e mi ci divertivo, mi piaceva. Quindi, e allora lì appunto sai, ho unito un po' le cose, ho detto cavolo, ma forse magari la mia strada è più questa, no? Lavorare con le persone, lavorare col movimento. E quindi a 37 anni mi sono iscritta a fisioterapia e ho cambiato. Ti devo dire che anche il Pilates appunto è stata un'altra grandissima scoperta dopo lo yoga, infatti anche lui, appunto il caro Joseph Pilates, ha copiato tanto, ha imparato tanto allo yoga e devo dire che potente, potente, infatti anche a livello fisioterapico ci sono anche gli articoli proprio sul metodo Pilates come esercizio terapeutico, perché il discorso anche dell'importanza della muscolatura del tronco, del centro. Il famoso core stability di cui ora si sente tanto parlare, alla fine lui l'ha capito empiricamente lavorando sul suo corpo e poi sui soldati, sui ballerini che andavano da lui. Insomma, ha avuto veramente un grande merito di importanza.
Per i nostri ascoltatori, se puoi dire due parole in più sul core stability, giusto per capire, perché non tutti
Certo,
masticano questo tipo di informazioni, insomma.
sì, il core stability praticamente è come se avessimo la cintura, sai il corsetto Gibò, la fascia elastica Gibò attorno alla schiena, quella, la pancera della nonna con le stecche,
Sì.
ecco, è come avere la pancera però fatta con i nostri muscoli, no? E quindi invece di lavorare magari in periferia, no? Immaginiamo di essere una specie di ragno in cui c'è il centro che è il corpo e poi abbiamo i nostri arti, che sono le due braccia, le gambe, come un ragno. Se noi non andiamo prima a rinforzare il centro di questo ragno, è inutile rinforzare le gambette, le zampette, okay? O la periferia del corpo, perché è lì che parte tutto il movimento, dal centro del corpo. Quindi noi ci costruiamo con gli esercizi specifici questa cintura di forza, che sono i muscoli addominali profondi, si chiama il trasverso, una fascia addominale, tra l'altro fa anche, diciamo, fa anche un bel fisichetto perché gira in forza, dall'ombelico al pube, bene, una bella fascia addominale forte, poi abbiamo gli obliqui, la muscolatura obliqua, il multifido, i muscoli dorsali, cioè tutto praticamente dalle clavicole al pavimento pelvico, tutta questa zona qua viene rinforzata, okay, con degli esercizi specifici. Il plank potrebbe essere un esempio, plank fatto bene di core stability. E partendo da quello, poi si inseriscono tutti i movimenti invece sulle appendicolari, sugli arti, sulle braccia, sulle gambe, che partono dalla stabilità del centro. Un calciatore non può fare un bel tiro in porta se non è capace di stare quel secondo fermo in cui il suo corpo è forte, prende l'energia cinetica per dare il colpo alla palla e dare, no, la traiettoria giusta al pallone, con quella specie di torsione che fa sull'altra gamba. Se te non c'hai la forza del centro, no? E lo stesso, qualsiasi movimento. Ci vuole proprio anche per trasmettere meglio la forza, che so, dalla gamba al braccio, anche quando tiri qualcosa, deve passare questa forza dalla terra attraverso l'arto inferiore, attraverso la colonna su, va al braccio e poi tiri. È come prendere l'energia, chiuderla e poi farla esplodere. E, No, è veramente bello, no? Il Pilates, poi lui era un genio, nel senso che come tutti i grandi, come Feldenkrais e altre persone, riusciva a carpire, no? Dal movimento degli animali, dalla boxe, dallo yoga, prendeva, copiava, mescolava
È un
e
artista anche lui, sì, esatto.
un grande artista. E poi infatti ha avuto il successo che si è meritato. Cioè, prima ha iniziato a rieducare i soldati al fronte nella prima guerra mondiale, poi i ballerini della New York City Ballet negli anni 20-30 a New York quando è andato in America. E lì ha iniziato con Martha Graham a portare, cioè lavorava con persone, con dei figli, insomma, Martha Graham, quindi dei ballerini che avevano dei problemi e riusciva a rimetterli in piedi e a farli danzare, no? Proprio. E poi è esploso negli anni 60, facevano le trasmissioni su di lui, no? E poi in tutto il mondo.
E io ti volevo chiedere, anche per le persone così, a chi è rivolto questo genere di cose? Cioè, da che età si può cominciare? C'è un'età in cui è meglio di no, un'età, cioè, non lo so, dipende.
Allora, il Pilates, appunto, che poi io ho, alla fine, tra tutte le varie forme, appunto, di ginnastica che ho provato e studiato su di me, è quella che ho scelto veramente di studiare e di approfondire. Può essere fatta a tutte le età. Chiaramente i bambini si annoiano perché obiettivamente hanno il meglio da fare del Pilates. Però volendo potrebbe essere fatta anche sui ragazzini, no? Però poi su tutte le età, perché è un po' come lo yoga, cioè tutte le ginnastiche mente-corpo, che uniscano il corpo alla mente, possano essere fatte a tutti i livelli, perché usi il cervello, usi la tua capacità anche di sentire il corpo. E quindi lì sta un po' la capacità dell'insegnante di usare i principi base del Pilates, che sono il controllo del movimento, la respirazione, la fluidità, l'importanza del baricentro, e trasferirlo poi per la persona, no? Se c'hai davanti il vecchietto di 80 anni, fai degli esercizi, se c'hai il ballerino, farei degli altri esercizi, se c'hai l'inchiodato tipo me, quando avevo appunto le crisi, farai degli altri esercizi. E infatti poi da lì anche il Pilates si è diversificato tanto, no? Perché se ora te vai a vedere su internet c'è Basi Pilates, Kovatec Pilates, ma ci sono tantissime fisicamente Pilates, tante variazioni, perché ogni autore, per esempio la Kova, che era una ballerina, ha studiato il Pilates a New York, seguendo delle scuole proprio che originano da lui, dalla scuola originaria di Joseph Pilates, e poi ha rielaborato il metodo e ha fatto Kovatec Pilates, che in Italia è una delle prime grandi scuole di Pilates, dove mi sono formata anch'io, per esempio, nel 2000. E poi ci sono però tante altre scuole che sono partite, c'è Pilates Physios, io poi ho fatto per esempio dei corsi di Fisio Pilates a Torino, non mi ricordo se ora si chiama ancora proprio Fisio Pilates, anche lo studio di Torino, che faceva dei corsi proprio per terapisti, fisioterapisti, quindi il Pilates in chiave fisioterapica, però c'è una marea, cioè una marea di varianti, di correnti, chiamiamole così. C'è il Power Pilates, che invece, per esempio, è un Pilates, se uno è giovane, sta bene, in forma, ha proprio voglia di tonificare, sfidare il proprio corpo, un bel Power Pilates ti mette, insomma,
Ecco,
in
so magari
moto.
anche, ecco, come dicevi tu, anche per i giovani che magari hanno voglia di anche mettere a fuoco l'energia che hanno, e
Il
questo
Power
magari è una bella.
Pilates. Power Pilates è un altro filone di Pilates che prende sempre esercizi del Pilates, magari ci sa, fa delle piccole variazioni, però sempre sulle basi, sugli esercizi originali. E però è bello tosto perché riprende anche esercizi che faceva lui con i ballerini, quindi insomma devi avere una bella fisicità, una bella preparazione, un buon allenamento. Invece il Pilates fisioterapico è molto più soft e blando, parte dalle persone acciaccate. magari anche a persone vecchiette, come c'ho io dei gruppi, c'ho anche pazienti di 80 anni che fanno fisiopilates con me, se la cavano,
Ecco,
va bene.
infatti io più che, volevo chiederti appunto proprio delle tue esperienze personali, soprattutto con i vari tipi di età, se hai persone di vari tipi di età, perché io lavoro per esempio nel mio lavoro con persone di tanti anni, diverse età, insomma, dai 6 anni fino a che uno è vivo va benissimo, il teatro è sempre per sempre, dico io. Però, e veramente io mi accorgo di imparare tantissimo anche attraverso le varie età delle persone, quindi le varie visioni, no, delle persone. E quindi mi chiedevo, tu come te la vivi questa cosa? Che tipo di allievi hai? Allievi, non so se si dice allievi.
Sì, alleviamo i pazienti, ecco, sempre.
Perché io sono abituata nel mio mondo.
Ma i ragazzini e i giovani mi arrivano perché di solito hanno la scoliosi, appunto un classico, e quindi i genitori, anche i medici, ortopedici, mandano una ginnastica posturale, uno si informa e finisce poi al fisiocentro a fare ginnastica posturale Pilates con me. E devo dire che, allora, la mia esperienza è che sicuramente con i ragazzi, con i bambini molto giovani, ragazzini giovani, siamo sotto i 14 anni, è difficile per loro. E sicuramente anche, può essere anche un limite mio, nel senso che anche l'insegnante è lì che deve trovare la chiave, chiaramente. Però mi rendo conto che la ginnastica posturale, è difficile perché devi molto rallentare, no? E quindi fare un'ora così, un ritmo lento, bloccare, controllare il movimento, è proprio andare in contraddizione con la natura del bambino. Quindi devi trovare proprio, sai, concedi quei 5 minuti che tirano la palla, fanno casino, hanno bisogno proprio di dire ma chi se ne frega, io mi metto a testa in giù con le gambe in su. E il momento in cui dici no, ora la schiena tieni dritta così, la spalla così, il braccio così. È un po' un compromesso, è un po' difficile sia per loro che per me, quello sì, però quando riesci a trovare un equilibrio, no? Che loro magari sentono che te li cerchi di starli dietro e loro si sentono anche meglio magari, hanno un pochino meno male, eccetera, allora si lavora bene, si ottiene anche dei risultati, però è un po' difficile, obiettivamente sì, per loro. Poi la fascia sopra dai giovani, la fascia possiamo dire 20-40 è la fascia che non ho io, per fortuna dico,
Sì, no,
perché
che vuol dire che
sento.
gente non ha, che non hanno, ecco, eccessivi dolori, diciamo così.
Esatto, nel senso che magari tranne piccoli periodi che uno può venire, perché io non faccio appunto un Pilates Power Pilates, un Pilates per ballerini, un Pilates tosto, e quindi loro giustamente se devono fare Pilates vanno in una palestra, un centro che fa un Pilates più, chiamiamolo, aggressivo, come può essere il Pilates fatto in certe scuole di danza, che è fatto al top, no? Oppure che hai macchinari completi, a tutti gli attrezzi giusti. E quindi la fascia mia più grande è quella che va dai 45, 40, 45 ai 60 anni, quella è la parte grossa, mezza età, a mezza età, e poi c'ho un sacco di persone anche di 70 anni, anche qualcuno di 80, che tranquillamente viene e si diverte e non mollerà mai, ecco, cioè, una volta che ha
Non
scoperto.
mollerà mai, è bellissimo.
Sì, sono persone, anzi, sono i più agguerriti, i più accaniti, che si sentono meglio, vedono che riescono a farlo, che stanno meglio e vai, vengono. Ma devo dire che di solito è così, cioè poi ognuno ha le sue preferenze, è portato magari più per certi tipi di attività fisica, motoria, no? Quindi alcune persone, come per la meditazione, no? C'è chi medita fermo, chi medita in movimento, ognuno poi trova il suo. E il Pilates, il fisiopilates, devi provare su te stesso, vedere se va per te, insomma. È una possibilità, secondo me è una possibilità buona, ecco, un'ottima possibilità. E quindi io lo pubblicizzo.
Mi sembra anche giusto, mi sembra anche giusto che uno, cioè, creda in quello che fa, giustamente, no? Probabilmente anche perché vedi i risultati, perché vedi le persone contente, perché come dici tu non molleranno mai, perché sentono che stanno bene, perché si sta bene, insomma. È un rapporto proprio anche con la propria salute in generale.
Sì. La cosa bella è che tramite anche queste lezioni che faccio vedo che alcune persone anche insospettabili, cioè per esempio che so dal banchiere stressatissimo che non è abituato a fermarsi un attimo, o persone anche molto sportive, perché c'ho ancora e c'ho degli sportivi anche uomini intorno ai 50 anni, 45 anni, 50 anni che hanno avuto magari degli incidenti, delle cose, scoprono la fisioterapia e il Pilates per riabilitarsi, perché hanno problemi alla colonna, magari sono stati operati, hanno avuto delle fratture e poi una volta che l'hanno scoperto anche loro non lo lasciano perché sentono che li mancava, era quel tassello in più, magari un grande sciatore, uno che si arrampica, uno che corre, uno che gioca a tennis tutti i giorni e si dava... Sai, di quelli che li vedi e che quelle persone che dicono: ma io non riesco a rilassarmi, per rilassarmi devo stancarmi, quindi hanno bisogno proprio di arrivare con la lingua di fuori, no? Perché se no non riescono. E allora scoprono che invece alla fine ci riescono, no? Magari non riuscirebbero a fare una forma che so di meditazione o di yoga più meditativo. Il Pilates è una via di mezzo, perché sentono il loro corpo, sentono un po' di fatica, il muscolo, e nello stesso tempo uniscano mente e corpo. Questa unione mente-corpo, anche lì c'è.
E infatti ti volevo chiedere, secondo te, che rapporto c'è con l'energia che una persona ha, cioè la quantità di energia che una persona ha e questo tipo di movimento? Non so per dire, ci sono persone che sento dire ho poca energia, sono già stanco, mi alzo e sono stanco. È una possibilità anche questa di aiuto, secondo te?
Secondo me sì, potrebbe essere una bella possibilità, perché effettivamente anche lì... gli opposti, nel senso che appunto le persone o super stressate che hanno bisogno di sfondarsi per rilassarsi, ma anche le persone che sono proprio appunto si alzano stanche, già proprio energia zero, l'idea solo di andare in palestra a fare fatica, no? Li spaventa giustamente, esatto. Che non ce la posso fare, non ci riesco. Invece dire cavolo, ma questa ginnastica inizio, mi sdraio, respiro, mi riposo, faccio dei piccoli movimenti lenti, inizio a allungare una gamba, sai questi movimenti che all'inizio dici ma in fondo non faccio nulla, sì dai ce la posso fare, no? Anche le persone che hanno magari poca confidenza con la fatica, con l'idea di mettersi in moto, aiuta tanto. Sì, ho visto anche persone proprio che non mi aspettavo, c'è una signora fortissima che ora ha 78 anni, che ha iniziato con me più di 10 anni fa. Lei odiava la ginnastica in generale.
Cioè, di base.
Sì, proprio la odiava profondamente. È un'editrice, tra l'altro, una signora che continua ad andare a lavorare ora. Lei, sì, non saprei bene tra le due categorie quale metterla, però lei mi ha detto che non aveva mai fatto ginnastica in vita sua, che non voleva farla, non voleva far fatica, eccetera. Però aveva mal di schiena, mal di collo, torcicollo continuo, eccetera. E quindi il dottore l'ha instradata alla fisioterapia, prima individuale, poi alla ginnastica di gruppo, insomma è finita come. E anche lì poi, piano piano, stranamente, è una di quelle che non molla più. E anzi mi fa pubblicità, fa proseliti, no? Perché... vedere una che a 78 anni piglia e viene le mattine così con la neve, con la pioggia e fa e ne parla bene e dice mi manca se non la faccio, fa capire quanto anche appunto a volte arrivare al movimento tramite dei meccanismi strani, appunto, un po' costretto, eccetera, però se trovi la chiave giusta, il corpo ringrazia. E quando il corpo ti ringrazia, anche la mente si accende e dice, un momento, ma questo lo devo fare, questo mi fa bene. No? È quel click che ti manca, e se non gli dai la possibilità di farlo, questo click, uno non lo saprà mai che è in grado di fare queste robe, che è in grado di fare il plank sul pallone, che è in grado di di stare bene con se stesso, col suo corpo, anche semplicemente allungandosi sul pavimento, cioè scopre delle cose che probabilmente anche te nel teatro penso vedrai delle esperienze simili, che se non gliele fai provare, e loro non l'hanno mai fatto, non hanno mai avuto il coraggio di farlo, la possibilità di farlo, e dici boh, e poi lo scoprono e a qualsiasi età, no?
È anche una, mi viene da dire che è anche una crescita della stima di se stessi, tipo pensare non sono in grado, no, non faccio, eccetera, poi che sia nel mio campo, che sia nel tuo, comunque qualcuno viene, fa, agisce, perché poi l'azione è di base, no? Agisce e si accorge che, caspita, però io credevo di non saper fare, pensavo di essere molto meno di così e invece sono molto di più. Questo è, per me è bellissimo. Beh, su questa bella, su questo bel pensiero ti chiedo, se tu adesso dovessi mettere una canzone che ti piace, che canzone metteresti?
Ok, allora mettere la canzone, una delle mie canzoni preferite, specie nel periodo natalizio, delle feste, sai, una di quelli must have che uno vorrebbe sentire sempre in certi periodi, ecco, quella di Louis Armstrong, What a Wonderful World.
Eccola qua.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Beh, la canzone è molto bella, sono d'accordo con te, piace anche a me, poi bello, brutto, chiaramente sono opinioni, però sì, sai che la usavo, questa canzone la usavo moltissimo quando insegnavo alle elementari, insegnavo teatro anche alle elementari, ai bambini piaceva tantissimo, perché sai che vedevo proprio anche proprio un rilassamento a proposito di questo, perché lavoro molto anch'io col movimento, chiaramente in un altro modo rispetto a te, chiaramente, però sì, e vedevi proprio i bimbi su questa canzone si lasciavano andare, si muovevano. Noi giocavamo molto sull'improvvisazione, anche sulle canzoni, quindi questa, loro giocavano a inventare una storia su questa musica, e ognuno la propria, e ognuno con la dignità totale, globale, sempre, meravigliosa, per me è molto, molto bella, e loro piaceva molto, me la chiedevano poi questa canzone, per cui mi è venuto un po' da ridere quando tu mi hai detto questa è una delle mie canzoni preferite, dico, anche di molti bimbi che ho conosciuto, e perché, secondo, perché ti piace così tanto questa canzone? Bah, questa domanda così.
Sì, no, sai che dà un'energia positiva, nel senso che anche quando sono giù ho un momento di pessimismo, inizio a sentire quella canzone e mi cambia subito lo stato d'animo, mi dà un umore, dico, ecco, mi fa vedere il bicchiere mezzo pieno, cambia quel il punto di vista, il focus, lo sposti dal negativo, dici no, ma un momento, c'è anche tutto questo.
Sì, c'è l'uno e c'è l'altro, è vedere anche, è bello, è
Esatto.
vedere
E quello è bello, no? Perché poi è così dolce, così, cioè c'è un'armonia che ti porta in quella direzione e a volte ci vuole di vedere un po' con l'ottimismo di Louis Armstrong questo il mondo, ci vuole
sì, che
proprio.
mondo meraviglioso, dice lui. Beh, effettivamente sono anche abbastanza d'accordo con lui, adesso non so.
D'accordo anch'io, sì. Sono d'accordo anch'io, però effettivamente a volte abbiamo dei momenti in cui ce lo dimentichiamo, no? E quindi ci vuole, come anche lì quando abbiamo fatto il metodo Ungaro insieme, dei remind, sai, dei post-it
Esatto.
che te lo ricordano. E allora può essere un'immagine, può essere una frase, può essere una canzone. E allora uno puntella e dici un momento, ma c'è, allora ti mantiene.
Sì, anche proprio una, a volte no, cioè è come sia la respirazione, adesso mi viene, io ovviamente faccio sempre dei collegamenti, ovviamente su quello che mi compete,
Certo.
quindi mi viene in mente questo. Sia la respirazione che c'è una, non so, per dire, puoi avere una respirazione per attivarti, così come una respirazione per rilassarti, così la musica. Hai una musica che ti attiva, no? Sai, e ti viene voglia di muoverti anche in modo tipo power,
Esatto,
power Pilates,
no?
e invece magari invece una che è più rilassante, meditativa, o che ti porta in una direzione o in un'altra. Effettivamente è bellissima questa cosa che hai detto, che la musica associata ai post-it che non avevo mai, e ai reminder che non avevo mai associato. Invece mi hai fatto pensare a questo, mi è piaciuto molto, anche perché io ho la casa piena di post-it. Quando mi piace una frase o c'è qualcosa, che magari poi me la invento io la frase, perché mi piace molto inventarle. Me la canto e me la suono, no? Mi
Secondo me
invento la.
è più efficace ancora se uno riesce a trovare la sua frase, te la piazzi lì, infatti insieme
Se poi sai cosa mi piace del
una
post-it?
grande cosa, dovremmo farlo
Del post-it mi
spesso.
piace che lo attacchi e lo stacchi. Non è una cosa che è per sempre appiccicata lì, no? Questa frase mi piace ora. Ok, ora. Poi quando tu ci giri davanti un po', passano i giorni, eccetera. Ok, superata, non è più, la prendo, la butto, ne scrivo un'altra.
Bello,
Mi
bello, bello.
piace molto questo gioco.
Questa me la imparo, questo concetto è vero. Il post-it lo rivaluto, il post-it. No,
Partito da te, lo rivaluti.
perché il post-it io invece non lo usavo, cioè usavo scrivere sul diario, magari sui quaderni, le cose, però c'è una difficoltà. Effettivamente, mi piace l'idea del post-it perché è più immediata, no? Il quaderno, ti scrivi magari la frase che in quel momento ti fa bene e dici, oh, l'ho scritta, sto bene, poi però non la ritrovi più, se cambi quaderno, la trovi, poi io faccio casino, non la trovo più, e allora finisce un po'. Invece il post-it me la metto, poi però quando mi stufo o l'ho assorbita la butto, no, vabbè,
Sì, io sono sempre per il movimento, quindi vedi poi perché ti ho chiamato qui. Apprezzo il movimento in tutti i sensi, no? Quindi un post-it è bello perché non sta fermo, lo prendi, lo butti, ne metti un altro, cambi colore, ci fai un disegnino. Sì, mi piace questa cosa. E così come mi piace appunto il tuo lavoro sul movimento. Io ovviamente conosco anche persone che hanno avuto molto giovamento dal tuo lavoro. Si sa, cioè, lo so, e quindi me ne hanno parlato molto bene, quindi ho visto anch'io cose, ovviamente, anzi.
No, figurati, però ti ringrazio della fiducia e di tutto, però devo dire che io sono contentissima di aver fatto fisioterapia perché mi ha dato le basi scientifiche per poter lavorare in sicurezza, perché io appunto avevo un po' questa fissa, ce l'ho ancora, insomma, dell'amore della scienza. E questo fatto che un dato deve essere anche riproducibile, cioè uno mi dice questo fa star bene, ok, rifacciamolo, rivediamolo. Questa base sperimentale anche della chimica mi è rimasta, cioè una cosa che che hai fatto te, ti è venuta bene, posso rifarla io magari in un altro paese, in un altro stato, in un altro momento e mi viene bene uguale. Questa riproducibilità del dato. E per esempio il Pilates, come anche la respirazione, le tecniche, respirazione, lo yoga, cioè sono cose riproducibili e fanno bene. Cioè, non è che fanno bene solo a me, Patrizia Falcini, fanno bene a tutte, se usate correttamente. Quello, cioè, va al di là della moda, no? Andare su qualcosa di tosto, insomma, profondo, che ha delle basi profonde. E poi da lì, anche il Pilates, appunto, è una ginnastica posturale fantastica. Poi ora, avendo un po' di esperienza, faccio un mix, un fritto misto.
Ma sai che sono molto d'accordo con questo.
Bisogna un pochino, cioè man mano che ci impratichiamo e padroneggiamo poi le varie tecniche, le cose, come immagino anche te col teatro, che hai seguito magari vari filoni, le scuole, penso grandi, insomma, i grandi testi, poi magari rielabori, fai il tuo mix personale e lo riproponi nella chiave tua, Simona, esatto. Cioè portando avanti il tuo discorso. E io lo stesso, no? Anche in base a chi poi ho davanti, cerco di trovare il mix migliore.
Ah, sono assolutamente d'accordo. Se tu dovessi dire con poche parole, con pochi aggettivi, i benefici più grandi che secondo te si hanno venendo da te, venendo a fare fisioterapia da te, per esempio, quali sarebbero? Gli aggettivi più, cioè, che ti vengono più grandi, insomma, non, che senti tu?
Diciamo le parti di, ma più che altro partirei proprio dal discorso che dicevo prima, dell'accettazione del proprio corpo e del proprio sentire, cioè darsi il permesso di sentire il proprio corpo imparando a accettarlo, e spesso appunto nell'accettazione ti scontri con i tuoi limiti, e impari anche ad amarlo. Ok, ecco, riguardo alla domanda che mi hai fatto, ora ho preso un libro che avevo qui sulla scrivania, proprio del Pilates, perché stavo cercando prima un esercizio, e sulla copertina c'è scritto che il Pilates sviluppa grazia, virgola, flessibilità, eleganza nel portamento. A capo, riporta il corpo in perfetta forma, a capo, è adatto a ogni età e capacità, non necessita di attrezzature particolari, una ginnastica per il corpo e per la mente. Questa è la parte dopo, no? No, perché mi avevo fatto la domanda, ho detto fammi vedere cosa dicono qui nella copertina.
Cosa pensano loro? Sei d'accordo?
Appunto, sicuramente sì, però io andrei appunto più in profondità, perché al di là della flessibilità, del fatto che se lo fai seriamente ti viene anche un bel fisichetto, ti vengono anche gli addominali scolpiti e senz'altro ti passa il mal di schiena, e con questo abbiamo già detto parecchio, però se fatto bene con un bravo insegnante, e qui mi ci metto pure io perché ormai mi posso fare un pat pat sulla spalla, ma ce ne sono tanti di insegnanti bravi, per fortuna. E secondo me va appunto al di là, va al di là. Va proprio in profondità a cambiarti la percezione del tuo corpo, e quindi va nell'accettazione dei tuoi limiti, va nel sentire quanto le tue emozioni, quanto la tua psiche agisce in profondità sul tuo corpo, quanto le contratture sono spesso solo il risultato delle tue tensioni interne, cioè quanto la tensione muscolare è il risultato della tensione psichica. Diventa un lavoro più quasi di bioenergetica in realtà, no? Perché con gli esercizi Pilates puoi farlo e è molto flessibile, proprio il fatto che c'ha tantissimi esercizi, tantissimi gradi di difficoltà, tantissime possibilità di ritmo, ti dà una grande, se te ci sai lavorare, appunto, se non fai il classico lezioncina standard, parto da qui, arrivo lì e faccio 10 esercizi che mi hanno insegnato, come fanno purtroppo alcuni, ma se invece te usi esercizi in base a chi c'è davanti e sai cosa, dove vorresti portarlo in qualche modo, secondo me può essere proprio una bella esperienza. Almeno io non mi sono ancora stancata del Pilates, appunto. Ho fatto il primo percorso di formazione nel 2000 e continuerò a farlo tutta la vita perché mi dà sempre qualcosa, come lo yoga, insomma. Cioè, è così, è il movimento. Ti stanchi di respirare? No. Ti stanchi di camminare? No. Cioè, se trovi un movimento che ti dà qualcosa di importante, continui a farlo. E come per te recitare o insegnare, cioè sono delle forme in cui ti trovi una strada, no? Per
Sì,
esprimere il tuo corpo e sentire. Però ecco, ritornando sì, ora al discorso accettazione e percezione, direi
che non
di
è
sì.
poco, direi che è proprio una base. Mi è venuta in mente una cosa proprio prima quando tu hai parlato di accettazione del corpo, no? Mi è venuto subito da pensare, forse perché lavoro molto con gli adolescenti anche, all'anoressia e alla bulimia. Questa è una cosa che secondo te può essere anche portata, adesso mi verrebbe da dire, nelle scuole, perché sarebbe, per me vabbè, sarebbe da riformare. Io sono politically correct sempre, cioè dico sempre quello che penso, e io penso che la scuola dovrebbe essere riformata da capo a piedi. Una delle cose da potenziare sarebbe ovviamente per me quello che è l'arte in generale e di sicuro il movimento. Che sono le cose che vengono assolutamente depotenziate nella scuola a favore di tanto altro che pure può essere importante, ma secondo me non è magari la base, ecco, diciamo così. E mi ricordo battaglie che ho fatto a suo tempo nella scuola dei miei figli, dove potenziavano tantissimo l'uso del computer, che già poverini non ne avevano abbastanza, ma poi toglievano le ore di ginnastica e di arte. Allora, vabbè,
Sì,
l'unico
infatti.
modo che ho avuto è andare a insegnare gratis alla scuola. Ho insegnato gratis a 11 classi per far vedere che comunque ci potevano essere delle cose belle al di fuori, anche oltre, perché non dico no al computer, no, anzi, se non ci fosse in questo momento io e te non potremmo avere questo contatto, ma c'è anche altro, no? C'è il famoso c'è anche altro, si va anche oltre. E io direi per esempio che se si potesse, non so, avere anche questa apertura, no? Verso il movimento, verso come dici tu giustamente, l'accettazione del proprio corpo ai ragazzi che cominciano a capire il loro corpo dove arriva, quali sono i propri limiti. Il corpo oggi arriva fino qui, chissà se poi domani. Costruendo, lavorando, allenandomi, arrivo un filo più in là, ma con calma e con pazienza e con amore. Ecco, se si riuscisse ad arrivare qui, magari ci sarebbero meno casi di.
Sì, secondo me sì, sarebbe una grandissima cosa. Cioè, quello che hai detto te è una porta proprio su di me aperta al 100%, nel senso che lavorare con i giovani in maniera diversa sarebbe fondamentale, eccezionale. Ora, per quel discorso che hai detto te, anche problemi di anoressia e bulimia, sicuramente lì ci vogliono delle competenze grandi e sicuramente anche ci vuole una preparazione psicologica che, sì, io non ho, per esempio. Però immagino una persona come fisioterapista, comunque appassionata di crescita, eccetera, e aperta proprio a imparare, affiancato o in un team, no? In cui c'è la persona, psicologa che è esperto magari in disturbi di un certo tipo, esperto del movimento consapevole in un altro. Può essere quello espressione teatrale, oltre che o arte, forme artistiche, danza, cioè fare un'unione, no, di queste competenze sicuramente potrebbe dare dei risultati. Eh sì,
Se secondo me sì,
sicuramente.
anche poi apre. tutto quello che tu hai detto, anche il lavoro sulla psiche, no? E io sono assolutamente d'accordo che sia il tuo lavoro che il mio aprono dei lavori personali sulla propria psiche, allargano, no, la propria capacità, le percezioni, come dicevi prima, al punto tale che poi magari sei più difeso verso cose di questo genere, verso attacchi, che poi l'anoressia e la bulimia sono comunque degli attacchi, mi viene a dire anche un po' di voler essere visti, di voler essere sentiti, di voler essere...
Sicuramente.
Perché non ci si accetta per primi e poi non ci si sente accettati, insomma.
Infatti, no, certo, è molto interessante quello che hai detto. E per i giovani, per esempio, ecco, mi viene in mente una cosa che mi piacerebbe, che farei, no? Cioè, che potrebbe essere, per esempio, una mia sfida se lavorassi con i giovani in un gruppo, riuscire a farli vedere un modo di rapportarsi col proprio fisico, che quello, anche quella è una grande sfida, perché quando sei giovane l'emulazione e il gruppo è invece il tuo riferimento. Invece spostarli a dire, a vivere se stessi. E come faccio con i pazienti, no? Perché quando sono lavoro in gruppo è chiaro che quello che ha più problemi, che ha più dolore, eccetera, si sforza di essere, guarda, sbircia, vede quello che fa di più e tende a copiarlo, no? Si sforza di andare come lui. E io appena me ne accorgo gli dico no. Allora, cioè, io insisto molto in questa cosa dei gruppi, dico no ragazzi, l'obiettivo di questa lezione non è che fai bene l'esercizio, l'obiettivo è che te senti il tuo corpo e lo fai come il tuo corpo può farlo e è in grado di farlo e lo fa al suo meglio, no? Cioè devi essere te stesso, non è l'esercizio, devi essere te che ti muovi in quel modo, ma scegli te, trovi la tua strada, no? E quindi, ecco, sto pensando se fai ginnastica, un movimento consapevole con dei giovani, dirgli fai il tuo movimento, tira fuori il tuo movimento, non è che devi fare il movimento perfetto, la curva C perfetta della schiena, guarda la tua schiena, senti la tua schiena, fai il movimento che puoi fare con la tua schiena, perché è bello così, cioè la tua schiena si muove così, è bella così, sentila, accettala così, sei te quello, no? Non sei la curva C della fotografia, e quello sarebbe una bella cosa, sicuramente.
E anche come dicevi proprio prima, il discorso della percezione è cambiare la percezione anche di se stessi, che non tale da apprezzare la propria curva C fatta a modo proprio. No, come dici tu. Per me è la stessa cosa, quello che tu dici schiena, per me è voce, no? La voce, quando parlo con le persone, la maggior parte delle persone mi dice una brutta voce, non mi piace che mi si senta, quando me la riascolta è bruttissima. E io dico, sei sicuro? E sempre la mia domanda è, sei sicuro che è così davvero? Perché in base a cosa diciamo che è bella o che è brutta una voce? In base a cosa? Quella è la tua, e tra l'altro la voce poi è l'impronta digitale, perché non ci sono due voci nel mondo uguali, suppongo che anche le schiene sia una sorta di cosa del simile, per cui è bellissima questa cosa, tu hai la tua schiena, tu hai la tua voce e sei...
La tua colonna vertebrale è quella, insomma.
Esatto, è la tua, proprio apprezzala in quanto tua. What a wonderful world, per ritornare alla chiusura, no? Perché effettivamente è quella, what a wonderful schiena, nel senso. No, esatto. Perché poi prendersi cura del proprio corpo, prendersene cura, curando il dolore, ma anche magari migliorando, come dicevi, può essere la flessibilità, può essere tante cose che partendo poi dal corpo arrivano all'interno, come dicevi prima, c'è qualcosa di più profondo in tutto questo, sì. È fantastico, è meraviglioso, è un bel viaggio, è un what a wonderful world davvero.
Bene, sì.
E ti volevo chiedere, adesso siamo verso la chiusura del programma, ma prima di andare via intanto ti chiedo se hai dei progetti, se stai pensando di fare qualcosa di particolare, di verso che strada stai andando?
Sì, allora sicuramente i miei progetti mantengono il filone di rimettere in movimento le persone, rimetterle in piedi, farle scoprire il piacere del movimento, prima di tutto. E poi infatti in base a quello, proprio per quello, mi sono aiutata, ho cercato di migliorare le mie competenze studiando anche il metodo Ongaro e approfondendolo anche come coach certificata nel metodo Ongaro, per avere un qualche strumento in più per poter interagire al meglio con le persone. E il mio obiettivo rimane quello, cioè rimane, prima forse era più limitato al discorso dolore, avendo io avuto per tanti anni veramente forti dolori alla schiena, avendo patito parecchio, avendo dovuto rinunciare alla danza per il mal di schiena, è chiaro che rimane, è rimasto un bel trauma, diciamo pure. E quindi capisco in pieno le persone che arrivano piegate in due, con l'ernia, con dolori fortissimi alla schiena. E quindi il mio obiettivo parte da lì, cioè partire dalle persone che hanno male, che hanno dolore, e riportarle a stare bene col piacere. Cioè riportare poi però a superare il fatto di non avere più dolore e a riscoprire il piacere del movimento.
È una meraviglia.
Quello è un po' il mio obiettivo. Sono un po' nella terra di mezzo, no? Tra la riabilitazione e poi l'attività fisica sportiva. Poi quando uno sta bene sceglie cosa vuol fare, eccetera. E nel frammezzo, ecco, magari metterci un tocchettino di consapevolezza in più, di accettazione e piacere del proprio corpo.
Volevo chiedere, ma tu fai anche, non so, per dire... Tu sei a Bolzano.
Sì.
Se qualcuno, questa è una web radio, quindi ti sentono, ti possono sentire ovunque, in tutto il mondo volendo. Ma fai anche delle lezioni online? Si può fare qualcosa online?
Ma guarda, in questo periodo di Covid effettivamente ho iniziato un lavoro che non avrei mai immaginato di fare, ovvero le lezioni su Zoom, online, con piccoli gruppi o anche individuale. E quindi sì, ho un sito che sto finendo di mettere a punto, che appunto c'è il mio nome, Patrizia Falcini Health Coach, e quindi lì si può trovare anche la possibilità di iscriversi a delle lezioni o anche fare dei videocorsi. Ora ho creato per esempio due videocorsi di ginnastica posturale, sia per chi ha l'osteoporosi sia che per chi ha mal di schiena. Anche quello può essere uno strumento per iniziare, o se no, se uno vuole invece avere un rapporto personale può contattarmi e appunto posso anche interagire online.
Ecco, quindi sì, qualche consiglio si può avere, ecco, per dire, se qualcuno da un'altra città avesse bisogno di un tuo consiglio ti può contattare comunque.
Sì, molto volentieri, tramite il mio sito. Molto volentieri, sì, assolutamente sì.
Allora, guarda, per essere sicuri metteremo anche, cioè, tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Golosi d'Arte, proprio perché così se qualcuno ha piacere di contattarti può partire direttamente da lì. Se...
Grazie, grazie mille.
E poi sinceramente ti ringrazio di cuore di essere stata qui con noi per questa oretta che è volata proprio... va bene, queste cose bellissime che quando ci si trova bene, effettivamente questo discorso sul tempo, no? Cos'è il tempo? Non è possibile che questa sia un'ora perché sono stati 5 minuti per me. Il tempo è poi un po' così, qualcosa un po' volante. Per cui sì, la lancetta ha fatto tutti il suo giretto attorno all'orologio, però non ci credo, mi ha fregato. No, ti ringraziamo di cuore, da parte mia, da parte di tutta la radio e di tutti gli ascoltatori, ti ringraziamo di essere stata qui con noi, veramente, è stato bello grande. Vederti anche, perché io a differenza vostra, che la potete solo ascoltare, la vedo pure su Zoom, quindi è anche un bel vedere, per cui fa sempre piacere. Grazie di cuore, Patrizia, grazie.
Grazie
a tutti gli ascoltatori e ci vediamo, anzi meglio, ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui su Radio 403. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know, but I love it when you give me things and you
waiting room.